Lettura di Ars. Trattiamo questa volta di un personaggio molto importante per la spiritualità benedettina. E si tratta di Guglielmo di Saint-Thierry. Viene definito un grande genio mistico ed è, diciamo, vissuto praticamente tra il 1075 e il 1148, nato in Belgio. Benedettino, abbiamo detto, amico e discepolo di San Bernardo di Chiaravalle. Quindi pensiamo già in quale dimensione della monasticità, in quale dimensione della spiritualità. Itinerarium mentis in Deo, no? In Deum, tra l'altro. Qual è il concetto, i due concetti che diciamo normalmente sono stati considerati chiave di questo genio mistico sono la trasformazione in Dio, virgolette, e la teologia della divinizzazione, cioè in parole povere, ancora una volta incontriamo delle persone che dedicano la loro vita alla vita, non dedicano la loro vita alla morte, non dedicano la loro vita al sonno, al divenire, alle faccende più o meno scombicchierate dell'esistenza, ma dedicano la vita a vivere, cercando in questa vita la bellezza che, ripeto, come si è già detto, appartiene di norma all'esistenza e, voglio dire, anima le persone tutte. Non è che una sindrome di Stendhal possa non colpire il signor Rossi piuttosto che il signor Bianchi o il signor Puntini Puntini. E ogni excessus mentis, ogni atto di conoscenza, di libertà, di accesso alla bellezza può toccare tutti, tutti, tutti. E dato che la morte non è un limite, ma è un altro stato, semplicemente un altro stato da questo, ma niente di diverso alla fine, niente di così traumatico. Si potrebbe dire, perché la vita, quotidie morimur, perché la vita va vissuta coltivando la bellezza, coltivando la possibilità del non sonno, coltivando la possibilità della libertà, ed è in questa vita che l'uomo ha la vicinanza con Dio, che fa il deificium, no? Ed ecco questa trasformazione in Dio, ed ecco perché è detto teologo della divinizzazione, Guglielmo di Saint-Thierry, XII secolo. E adesso andiamo a vedere alcune delle affermazioni che si sono estrapolate da questo mistico, dalle opere di questo mistico. Il tuo Spirito Santo, che è chiamato amore, unità e volontà del Padre e del Figlio, che per sua grazia abita in noi e in noi riversa la carità di Dio e mediante essa lo lega a noi, ci unisce a Dio ispirando in noi la volontà, ci unisce a Dio ispirando in noi la volontà del bene, e questo slancio della volontà buona viene in noi chiamato amore, amors, una paraetimologia, lo so. Amors, non morte, amore come non morte, col quale amiamo ciò che dobbiamo amare, cioè te. Naturalmente si parla di Dio. Infatti l'amore, ecco una frase che tornerà spesso in questo personaggio enorme, l'amore non è nient'altro che la volontà ardente e bene ordinata. L'amore non è nient'altro che volontà ardente e bene ordinata. Quindi abbiamo già visto in queste poche righe quanto di questa spiritualità cialtrona che rimanda a dopo morti la bellezza, l'esperienza del sacro, l'esperienza, ecco, quanto questa spiritualità sia una fetecchia. In realtà, santa pace, è proprio il contrario. La bellezza è qui, la ricchezza è qui. Voglio dire, la possibilità del deificium è qui. E allora cosa si dice? Dice, l'amore è tanto grande, ecco che dice poi, Dice Dio, tu ami in te stesso te stesso. E l'amore è tanto grande da essere unità. E dopo dice, tu dunque ci ami nella misura in cui ci rendi amanti tuoi e noi ti amiamo nella misura in cui riceviamo in te lo Spirito, che è il tuo amore, il quale occupa e possiede tutti gli angoli più riposti dei nostri affetti e li converte nel modo perfetto che sa, nella purezza della tua verità, nella verità della tua purezza, nella piena consonanza col tuo amore. E si produce un'unione così stretta, un'adesione così totale, un godimento così intenso della tua dolcezza, che lo stesso tuo Figlio, nostro Signore, la chiama unità quando dice che essi siano in noi una cosa sola. Ora, cosa c'è di più assurdo di essere uniti a Dio nell'amore e di non esserlo nella beatitudine? Se c'è amore, c'è beatitudine. L'uomo che ama è felice. Perché ama è felice? Semplicemente perché la felicità non è possesso, la gioia. Tu sei gioioso perché hai mangiato l'arrosto di porcello, o perché hai comprato una macchina, il SUV, o quelle altre connerie. Ma voglio dire, la felicità che cos'è? La felicità è l'assenza di cose. Ecco che amore uguale assenza. Perché? Ma perché tu sparisci con l'amore, diventi l'amore. Tu non stai amando Giovanni o Francesca o che cos'altro. Tu diventi l'amato. Ecco l'amore che è libertà assoluta, perché l'amore, bene o male, ti porta al di là di questa condizione di amante che ama qualche cosa. Tu non sei più lontano da qualche cosa che devi amare, tu sei l'amore stesso. Ed ecco che dice questo, dice, che cosa c'è di più assurdo di essere uniti a Dio nell'amore e di non esserlo nella beatitudine? Infatti, veramente, unicamente, singolarmente e perfettamente beati sono coloro che veramente e perfettamente amano Dio. Nessuno, al contrario, e in nessun modo è beato se non lo ama. Cosa vuol dire infatti essere beato? Se non volere solo il bene e possedere tutto ciò che in tal modo si vuole, pertanto. Volere te stesso, volere con tutte le tue forze, cioè amarti. E amarti in modo esclusivo dal momento che non sopporti di essere amato accanto a nessun'altra cosa, sia carnale, spirituale o terrena, che non sia amata da te, questo, in definitiva, è non volere altro che il bene. Questo è possedere tutto ciò che si vuole, dato che uno ti possiede nella misura in cui ti ama. Pertanto, volere te stesso, volerti con tutte le tue forze, cioè amarti e amarti in modo esclusivo, che cosa è? In definitiva è non volere altro che il bene. E questo è il possesso di tutto ciò che si vuole, dato che uno ti possiede nella misura in cui ti ama. Deus est amor, spiritus est amor. Stando, dice così, stando dunque rinchiuso nella solitudine della mia casa, come un solitario asino selvatico dimora in questa terra salmasta, aspirando il soffio del mio amore, apro a te, Signore, la mia bocca e aspiro il tuo spirito. E talvolta, Signore, mentre me ne sto come proteso verso di te con gli occhi chiusi, tu mi metti nella bocca del cuore qualche cosa che non mi è consentito sapere. Ne sento il sapore così dolce, così soave, così appagante, che se si esaurisse in me, di nient'altro andrei in cerca. Ma quando io la ricevo, tu non mi concedi di coglierne la natura né con gli occhi del corpo, né con i sensi dell'anima, né con l'intelligenza della mente. Quando la ricevo, voglio trattenerla e rimasticarla, cercando di distinguere il sapore, ma subito svanisce. E l'exercitus mentis che porta all'ineffabile, no? La teologia, cosa ci dice? La teologia negativa, Dionigi l'Areopagita, eccetera, Eckhart, ci dicono questo, no? Ci dicono come sia impossibile, lo incontreremo tra un po', definire questa cosa. La meraviglia, se la definisci, è come dire che c'è qualche cosa intorno alla meraviglia che non è più la meraviglia, ma la definisce. Se tu hai definito la meraviglia, non è più una meraviglia totale, ma una meraviglia parziale, e dunque l'hai messa nel barattolino e puoi posarla anche in cantina. Tanto fai stesso. Andiamo avanti. Sentite questo. Così, quando nella cella si compiono ininterrottamente azioni celestiali, cielo e terra si avvicinano, sia per la somiglianza del mistero che vi si manifesta, sia per il trasporto affettuoso della pietà, come per l'equivalente risultato di ciò che vi si fa, né ormai per lo spirito che prega, come pure per l'anima che esce dal corpo, il tragitto dalla cella al cielo si rivela lungo e difficile. Quindi non si rivela lungo e difficile. Dalla cella, infatti, dice, né ormai il tragitto dalla cella si rivela lungo e difficile. Dalla cella, infatti, si sale sovente al cielo. Capita raramente, invece, che si discenda dalla cella all'inferno, a meno che, dice il Salmo, non si voglia evitare di discendervi da morti. Quindi uno scende, eccola, che cos'è? La regressio, il ritorno, la descensio ad inferos, no? Che è la conoscenza delle nostre forze infere, no? E l'esperienza di questo. Che cosa dice? Dice dalla cella, infatti, a questo punto cominciamo a sospettare che la cella sia il corpo. Dalla cella, infatti, si sale sovente al cielo. Capita raramente, invece, che si discenda dalla cella nell'inferno, a meno che si voglia evitare il discendervi da morti. Quindi vuol dire, in parole povere, che se scendi, se sali dal corpo al cielo, hai questa possibilità di vita, e se scendi hai questa possibilità di conoscenza che ti eviterà di esperire le tue forze negative quando non avrai più la forza della conoscenza, non avrai più la lucidità della conoscenza, quando scenderai da morto. Non devi scenderci da morto, devi scenderci da vivo. La conoscenza di Dio è vita, anche la morte è vita, la morte in Dio. Bada, servo di Dio, per quanto è nelle tue possibilità, quando dormi, di non addormentare tutto te stesso, di non trasformare il tuo sonno da riposo della persona stanca in sepoltura di un corpo senza più un soffio di vita, da occasione di ristoro in estinzione del tuo spirito. Il sonno è realtà sospetta, in gran parte simile all'ebbrezza. Infatti, anche tralasciando i vizi, che non trovano in chi dorme opposizione alcuna, poiché la ragione è assopita insieme col corpo, riguardo all'obiettivo di un progresso continuo, non c'è tempo nella nostra vita così sprecato quanto quello dedicato al sonno. Pertanto, questo nel pitagorismo c'è uguale, pertanto quando vai a dormire porta sempre con te nella memoria o nell'animo un pensiero nel quale addormentarti placidamente, che talvolta procuri anche il beneficio di un sogno. E qui c'è un discorso enorme sull'onirismo e sulla possibilità del distacco consapevole, Plotino, del distacco consapevole proprio nel sonno della preghiera, quello che continua a pregare anche quando dorme, tra l'altro. La fede lo concepisce, la speranza lo partorisce, la carità, che è lo Spirito Santo, lo forma e gli dà vita. Ricordiamoci che carità non è la carità, quella parola arice altrona che è stata usata, dai il soldino al poverino, è una palla solenne. La carità, diceva Sant'Agostino, est vita cordis, la carità è vita del cuore. E su questo tra un po' ci arriviamo, ma ci arriviamo di brutto, perché ci sarà una cosa meravigliosa dedicata alla natura e valore dell'amore, proprio di questo testo, e dice questo. Comunque, l'amore di Dio, infatti, o l'amore Dio, lo Spirito Santo, infondendosi nell'amore e nello spirito dell'uomo, lo fa suo. E Dio, amando se stesso nell'uomo, fa dello spirito e dell'amore dell'uomo un'unica cosa con se stesso. Ci torniamo, è meraviglioso, no? Dice, l'amore di Dio, infatti, o l'amore di Dio, lo Spirito Santo, infondendosi nell'amore e nello spirito dell'uomo, lo fa suo. E Dio, amando se stesso nell'uomo, fa dello spirito e dell'amore dell'uomo un'unica cosa con se stesso. Come infatti il corpo non riceve vita se non dà dal suo spirito, allo stesso modo quel sentimento dell'uomo che si chiama amore non vive, cioè non ama Dio, se non in virtù dello Spirito Santo, Spiritus est amor. Quindi è stata bella una frase che ho appena sentito di una persona splendida, che diceva che Dio era con Cristo sulla croce. Insomma, direi che ora ecco un'altra cosa, no? Che manda totalmente a remengo qualsiasi concezione di spiritualità svolazzante post mortem e altre canzoni. Dice questo, dice: ora, quando la ragione, involandosi verso l'amore, si eleva verso... queste sono esperienze. È la magnificenza del vivere, di essere un uomo che è intero. Noi abbiamo un deficiente che più o meno spinge, corre verso dei mitologhemi più o meno assurdi, dedica tutta la vita a delle palle solenni, ed è parziale. È un uomo infelice perché è parziale. La felicità è totalità, è pienezza. L'uomo che stiamo vedendo adesso è un uomo un poveraccio. Non ha pienezza. Corre cercando qualche cosa come la carota davanti all'asino. Corri, ma la carota rimane sempre lontana. Dice questo, dice: ora, quando la ragione, involandosi verso l'amore, si eleva verso l'alto, e la grazia, a sua volta, discende verso chi la ama e la desidera. Quindi la ragione sale, la grazia scende. Ed è simultaneo questo. Allora la ragione e l'amore, i principi che danno origine a quei due stati, divengono un'unica realtà. La ragione e l'amore, quindi la ragione e la carità, i principi che danno origine ai due stati, divengono spesso un'unica realtà, come avviene anche per ciò che ne prende origine, vale a dire la sapienza e la scienza. Ne possono essere trattati o pensati separatamente dal momento che ragione e amore, ragione e grazia, non possono essere trattati o pensati separatamente dal momento che sono una cosa sola. Questa moneta, recto verso e tondello. La grazia e le opere sono due facce di una medesima realtà. Non esiste prima l'uno e poi l'altro e altri balletti di questo tipo. In realtà, volendo questa forza dell'amore, non è, dice che cosa magnifico, l'amore è una volontà bene ordinata. Volontà cosa vuol dire volere? Vuol dire non di nuovo certe facili affermazioni di muscoli cerebrali. Volontà è un passo che diventa sempre più leggero man mano che lo fai e che è retto, animato dalla grazia. Come salire sulla montagna, ci ritorna mille volte. Salire sulla montagna non ci sali con lo zaino carico di pietre. Man mano che sali toglierai tutto quello che puoi, ogni peso. Perché? Ma perché salire è più facile se sei leggero. Ma leggero è più facile se sali. Cioè, voglio dire, tutte e due le cose viaggiano assieme. E dice questo, dice: non possiamo più trattarli o pensarli separatamente, dal momento che sono ormai una cosa sola, è il frutto di un'unica operazione e di un'unica virtù, dato che l'intelligenza di chi la coglie, quanto nella gloria di chi ne gode, vi è un'unica unità. Benché dunque vadano distinti l'uno dall'altro, quando tuttavia si verifica un caso come questo, debbono essere trattati l'uno con l'altro e nell'altro. E dice poi: l'anima è una realtà incorporea, capace di ragione, adattata al corpo al fine di vivificarlo. Essa rende animali quegli uomini che provano gusto per le cose della carne e sono attaccati ai sensi del corpo. Ma quando l'anima comincia ad essere non soltanto capace, ma anche partecipe della perfetta ragione, subito elimina da sé la connotazione del genere femminile e diventa animo. Anima è legata al corpo, animo è legata allo spirito. E diventa animo. Partecipe della ragione e adattato al corpo al fine di governarlo, o spirito che possiederà se stesso. Nella ricerca del bene, lo spirito dell'uomo è dotato di natura sagace e operante nella roccaforte della sapienza creatrice, superiore ad ogni sorta di corpo, persino più luminoso di ogni luce corporea. Questo nello Zen ci dice la stessa cosa, è rivestito di maggior dignità in virtù dell'immagine del creatore e della sua capacità razionale. Invischiato tuttavia nel vizio della sua origine carnale e col senso del peccato originale, che è peccato dell'origine, cioè va superata l'origine. Che cosa vuol dire? Vuol dire che va superato lo stato personale. ha superato, è l'ablatio sui, è il superamento di sé, che, ripeto, non è vero che sia una cosa che, ricordiamoci che la cella è il corpo, che è il mar rosso da attraversare il sangue, e con altri simboli vari. Cioè in realtà è tutto riferibile all'uomo, e l'uomo vive. Adesso hai finito di mangiare i gamberetti piuttosto che non la salsa al peperone. Va bene così, ma per quale motivo devi spararti sui maroni? Vivi in pace, cerca la bellezza. La bellezza fa lei il suo lavoro, tu non ci pensare. Tu agisci con la tua volontà ardente e determinata. Non dimenticarti di Dio, ma neanche per un minuto, neanche quando dormi, perché è la bellezza. E di lì in avanti, sta tranquillo, che l'altro mica sì. Non è uno che sta lì a girarsi i pollici. E dice questo, dice, difatti l'uomo non ha perduto completamente il suo arbitrio, la sua libertà nel volere e nell'agire. Dice così. La liberazione della volontà è importante. La liberazione della volontà si realizza quando essa diventa carità, quando la carità di Dio si diffonde nei nostri cuori in virtù dello Spirito Santo che ci viene dato. Allora la ragione è veramente ragione, ossia disposizione della mente in tutto conforme alla verità. Infatti, una volta affrancata la volontà dalla grazia liberatrice, lo spirito incomincia ad essere guidato da una ragione libera, diventa finalmente suo, cioè in grado di disporre liberamente di sé. Diventa animo, e animo buono. Animo in quanto efficace principio animatore e perfezionatore del corpo animale, dotandolo di libera ragione. Di nuovo, ci siamo. Il libero arbitrio non è scegliere tra bianco e nero, e non aver più bisogno di scegliere tra bianco e nero. L'uomo che sceglie tra bianco e nero non è libero, è legato a quella dialettica, quella diarchia. Ma oltre a questa c'è il libero arbitrio, che è la possibilità di non avere più necessità di scegliere, ed è l'uomo libero, e dice difatti. In conclusione, la sola grandezza e il solo bene consiste in questo, che l'animo, fattosi grande e buono, rivolga il suo sguardo, la sua ammirazione, il suo desiderio a ciò che lo trascende, e che l'immagine devota si affretti ad immedesimarsi con la sua somiglianza. L'animo, infatti, è immagine di Dio. E, giacché ne è l'immagine, gli diviene comprensibile, comprende, che può e deve immedesimarsi con quella realtà di cui è immagine. Elevare se stesso verso quanto vedi più sublime tra le entità spirituali e quanto di più alto è l'obiettivo a cui si mira. Tanto più energici sono gli esercizi da compiere, che essi non si limitano a bagnare in superficie, ma lo inzuppano e tanto lo macerano da condurlo a perfezione. Si dà forma, là si forma nell'animo, con questa volontà si forma l'animo, là si forma l'intelletto, a tutti coloro che lo costruiscono, dove veniamo ammaestrati in tutto e presentati a servitore di Dio. Va, adesso tiriamo fuori questa qui. Sì, è fantastica. Allora, non si voleva perdere un concetto legato alla carità, ed è in un altro testo di Guillaume di Saint-Thierry. Ancora a lode della carità. L'amore è nella fede e nella speranza, la carità è in se stessa e per se stessa. Dunque, la carità è superiore. È fantastico. Rileggo, eh. Ancora a lode della carità. L'amore è nella fede e nella speranza, la carità è in se stessa e per se stessa. Può anche darsi che la fede e la speranza siano senza la carità. È impossibile però che la carità non contenga in sé la fede e la speranza. Difatti, la fede afferma l'esistenza di ciò che è amato, mentre la speranza lo promette. Chi ama, dunque, è colui che ama nella fede e nella speranza, così come si può amare quello che si crede e si spera soltanto. La carità, invece, già possiede l'oggetto della fede e della speranza. Caritas est vita cordis. La carità è pienezza. La carità stessa, infatti, è l'occhio con cui si vede Dio. e dal momento che l'anima ha i suoi sensi e la sua vista o il suo occhio per vedere Dio. In effetti, come il corpo ha i suoi sensi che lo uniscono all'anima per mezzo della vita, così pure l'anima ha i suoi sensi dei quali è unita a Dio. Per mezzo, l'anima è unita a Dio, con i suoi sensi, attraverso la carità. Caritas, diceva Sant'Agostino, est vita cordis. Ecco, questa, occhio, questa è fondamentale, la leggo 3, 4, 47 volte. In effetti, che cos'è la ragione? Cos'è che la ragione, con tutti i suoi tentativi, potrebbe comprendere o scoprire, di cui oserebbe affermare il mio Dio è questo? Cos'è che la ragione possa affermare il mio Dio è questo? Nulla. Difatti essa è in grado di trovare ciò che Dio è soltanto nella misura in cui scopre ciò che Dio non è. Insomma, allora, la ragione scopre che Dio, che cosa è Dio, soltanto dicendo, non può definirlo. Dunque che cosa dice? Dice apofaticamente, Dio non è questo, non è quello, no? Netti netti, no? Anche nell'induismo, no? Nelle Upanishad è chiaro e tondo. Dice questo, dice, per giunta la ragione dispone di certi suoi itinerari sicuri e di alcuni percorsi diretti lungo i quali procedere. L'amore, viceversa, va più avanti con le sue insufficienze, intende maggiormente con la sua ignoranza. Perciò la ragione sembra progredire attraverso quello che non è, verso quello che è, mentre l'amore, trascurando quello che non è, si compiace di annullarsi in ciò che è. Ecco questo il mistero dell'amore, è la capacità di annullarsi. Ed è, che cosa? L'amore è la carità, è la vita del cuore. Dice, occhio, la ragione è sobria, l'amore è beato. Quando però, come ho detto, cooperano l'uno con l'altro, la ragione istruisce l'amore e l'amore illumina la ragione. La ragione lascia spazio al sentimento d'amore e l'amore accetta di contenersi entro i limiti della ragione. Insieme potranno molto. Ora, la sapienza risiede appunto nella mente, che per questo si chiama mente, essendo la sede della memoria e la parte più importante dell'anima. Perciò è giusto attribuirle la virtù che supera tutte le virtù dell'anima. Infatti la mente è come la facoltà, è come una facoltà dell'anima, grazie alla quale noi ci uniamo e godiamo di Dio. È l'apex mentis, raggiungere il limite della mente. Prima di tutto bisogna dire questo. Se uno sale verso il vertice della sapienza, lo raggiungerà per gradi, sulla montagna per gradi, e dice così, dice, ciò nonostante, dice, se uno sale verso il vertice della sapienza, lo raggiungerà per gradi, ciò nonostante, se dal primo di questi livelli fino all'ultimo la sapienza, come dice lei stessa nel libro intitolato a suo nome, non avesse mai cercato quelli che la cercano e non fosse intesa e non fosse corsa verso di loro per le strade mostrandosi sorridente, in questo caso la volontà non sarebbe entrata in azione, né l'amore avrebbe ottenuto risultati, né la carità sarebbe arrivata alla contemplazione, né il cultore della sapienza avrebbe conseguito il godimento. Sappiamo che la sapienza e Cristo sono lo stesso simbolo, no? Quindi prima di tutto bisogna dire questo, se uno sale verso il vertice della sapienza lo raggiungerà per gradi, cioè nonostante se dal primo di questi livelli fino all'ultimo la sapienza non avesse sempre cercato quelli che la cercano e non fosse corsa incontro a loro per le strade mostrandosi sorridente, la volontà non sarebbe entrata in azione né l'amore avrebbe ottenuto risultati. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Riassumiamo quello che è il concetto di carità. La carità est vita cordis, quindi la carità è pienezza. La carità è Dio vicino a Cristo in croce. La carità è questo. La carità è la nostra cella nella quale si può salire e nella quale finché si è vivi bisogna imparare a scendere ad inferos per impadronirci. Impadronirsi una palla per liberarci dall'illusione di vivere, state bene, auguri di buon Natale, evviva!